Adesso vi arrivano le fotocopie. Siamo al terzo appuntamento delle letture filosofiche, lettura e analisi dei testi. È con molto piacere che con me ci sono due dei più importanti, non perché gli altri non lo siano, ma questi sono particolarmente importanti, studiosi che frequentano la Società Filosofica Italiana nella sede di Venezia, e sono Dario Roman, alla mia destra, che parlerà su Schopenhauer, in particolare ci farà leggere qualcosa dal capolavoro schopenhaueriano, che è Il mondo come volontà e rappresentazione, e alla mia sinistra un altro Dario Berti, che ci parlerà di Freud. Dunque, in particolare leggeremo qualcosa di Al di là del principio di piacere. La connessione tra Schopenhauer e Freud sappiamo tutti che esiste, e quindi alla fine delle due presentazioni, letture, apriremo un dibattito che ci consentirà di approfondire alcuni degli aspetti più interessanti. Vi anticipo che il prossimo appuntamento è per il 18 aprile, con noi saranno Elena Carlesso ed Erika Milite, altre due dottorate qui a Ca' Foscari della Società Filosofica Italiana, le quali ci intratterranno entrambe su testi di Michel Montaigne. Bene, allora la parola a, come vi siete messi d'accordo?
Per me lo stesso.
Andiamo nell'ordine previsto, quindi sì. Schopenhauer, tra un attimo vi arriveranno le fotocopie che sono in fase di lavorazione, e poi tutti avremo i testi sotto gli occhi. Prego, dai.
Ecco, dunque, Schopenhauer, chi è Schopenhauer innanzitutto? Nasce nel 1788 ad Danzica, morirà nel 1860, quindi vive subito dopo Kant e appena prima di Nietzsche, quindi può essere collocato in questo periodo di transizione tra Kant e Nietzsche. E profondo conoscitore della filosofia kantiana, un pittore classico, conosce le lingue antiche, opererà una revisione della filosofia kantiana e in particolare della distinzione tra fenomeno e causa in sé, costruisce una ontologia altra. Il fenomeno diventa la rappresentazione, la cosa in sé diventa la volontà di vita. Questa forza oscura, inconscia, incausata, indeterminata, senza scopo, unica, e che però risiede al di fuori del principio di individuazione, quindi al di là dello spazio e del tempo. Brevemente, la volontà di vita è fonte di dolore, di sofferenza, una sofferenza che si elimina o si riduce con la rinuncia alla vita, secondo Schopenhauer, con la morale della compassione, del digiuno, della castità. Mentre invece per Nietzsche avremo l'affermazione massima della volontà di potenza per liberarsi dallo stesso dolore. Il punto di partenza è lo stesso, l'intuizione del dolore tragico dell'esistenza. E per Schopenhauer la via morale è unicamente quella della compassione, nel senso che lui non riesce a vedere un'altra via, un altro percorso per la morale. Invece sappiamo che Kant rifiutava la compassione, il pietismo. In Kant abbiamo l'uso della ragione, quindi la morale che segue il percorso della ragione. E Volevo solamente attirare l'attenzione su un aspetto che non è di pertinenza diretta con il discorso della volontà e dell'ontologia della volontà, ma è tratto dalla prima parte dell'opera, che è il suo discorso sulla intuizione, o meglio, il rapporto tra l'intuizione e la ragione. E perché secondo me, in questi brevi passi che leggeremo, troviamo una rivalutazione dell'intuizione. Il discorso è un po' complesso, spero di spiegarmi bene. Ecco, allora, il punto 1 della fotocopia, se ce l'avete, recita, sono parole, tutte quelle che leggeremo, di Schopenhauer: l'intuizione non è puramente sensibile, bensì intellettiva. Ecco, qui troviamo una differenza rispetto alla posizione di Kant, perché Kant intendeva l'intuizione tutta quanta sensibile. E invece Schopenhauer dice no, l'intuizione non è sensibile, è tutta intuitiva. Questo errore di Kant, secondo Schopenhauer, avrebbe portato Kant a fare altri errori che sono una conseguenza. Per esempio le 12 categorie che vanno tutte quante gettate dalla finestra tranne una, quella di causa. E allora vediamo che cosa è esattamente questa intuizione. Ossia conoscenza intellettiva della causa partendo dall'effetto, e presuppone quindi la legge di causalità. Questa legge rende possibile ogni intuizione e quindi ogni esperienza. E non è vero che l'apprendimento della causalità può trarsi dall'esperienza, che in tal caso si cadrebbe nello scetticismo di Hume, i cui principi vengono per la prima volta qui confutati. Ciò che la ragione ha esattamente conosciuto si chiama verità e consiste sempre in un giudizio astratto, con la sua ragione sufficiente. Chiamasi realtà ciò che è stato in pari modo riconosciuto dall'intelletto. Ed il giusto passaggio dall'effetto all'oggetto immediato come causa. Alla verità si oppone l'errore come l'inganno della ragione. Alla realtà l'illusione come inganno dell'intelletto. E allora abbiamo l'intelletto, l'intuizione da un lato e dall'altro la ragione e il pensiero astratto. Vediamo in che rapporto stanno. Punto 3. L'intelletto, facoltà essenzialmente distinta dalla ragione, che è un mezzo di conoscenza aggiunto in privilegio soltanto all'uomo, conserva in sé, anche nell'uomo, un carattere irrazionale. Allora, troviamo un primo punto fermo. L'intuizione non è razionale, è irrazionale. La ragione non può che sapere. L'intuire è funzione esclusiva dell'intelletto, fuori di ogni influsso razionale. Allora, la ragione conosce, ma conosce solo attraverso la via razionale. L'intelletto invece intuisce, ma intuisce in modo irrazionale. Scrive Schopenhauer, la ragione è di natura femminile, non ho riportato il passo, ma mi viene in mente. La ragione è di natura femminile, che significa che è capace di dare solo se prima ha ricevuto qualcosa. Quello che nella psicologia moderna, più o meno sintetizzo, può essere riassunto nella differenza tra l'emisfero destro e l'emisfero sinistro del cervello. Da un lato abbiamo più intuizione, dall'altra la ragione, il pensiero astratto. E arriviamo al principio di causa. All'interno della rappresentazione l'uomo è in grado di cogliere il nesso causale. Allora, chi è che coglie il nesso causale? L'intuizione o la ragione? L'intuizione. L'intelletto. Allora, l'intelletto non ha che una sola funzione, punto 4. La conoscenza immediata, quindi immediata, non mediata, della relazione di causa ed effetto. Del pari, anche la ragione ha un'unica funzione, la formazione di concetti. le rappresentazioni quindi sono di due tipi, le rappresentazioni intuitive e le rappresentazioni astratte, ossia i concetti, che non possono essere intuiti né dimostrati sperimentalmente, ma solo pensati. Allora, la ragione non conosce immediatamente, conosce solo in modo immediato, cioè prima deve ricevere qualcosa e poi costruisce concetti. Il pensiero astratto è questo. Ancora non abbiamo capito in che rapporto stanno l'intuizione e la ragione, ma tra poco ci arriveremo, per vedere che cosa fa uno e che cosa fa l'altro. Molto interessante. Punto 5. Proprietà essenziale del concetto non è, come più delle volte si pretende, l'abbracciare il molteplice. Questa è una proprietà derivata, scrive Schopenhauer. Il concetto non deve il carattere di universalità all'essere astratto da più oggetti. Al contrario, il pensare più oggetti mediante lo stesso concetto è reso possibile dal fatto che l'universalità, cioè la qualità di non determinare il particolare, è essenziale al concetto come rappresentazione della rappresentazione. Ne risulta che ogni concetto, essendo una rappresentazione astratta e non intuitiva, e quindi non del tutto determinata, ha quella che noi chiamiamo una estensione. E allora chiariamo subito l'equivoco numero uno. Il concetto non è derivato dall'esperienza, non è derivato dal sensibile, ma noi pensiamo, vedo un cigno, poi ne vedo un secondo, poi ne vedo un terzo, ne vedo 10, costruisco il concetto perché ho visto 10 cigni, no. Il concetto esiste già perché è prodotto a monte dall'intuizione e poi viene applicato alla realtà del mondo sensibile. È evidente che il concetto riduce, semplifica la realtà, la trasforma, cosa che invece l'intuizione non fa. E arriviamo al punto 6, che è importante. La ragione, e quindi la formazione di concetti, il pensiero astratto e così via, non allarga realmente il campo delle nostre conoscenze, ma si limita soltanto a dar loro un'altra forma. Ciò che noi conosciamo intuitivamente, la ragione ce lo fa conoscere in via astratta. Ciò è importante perché ogni sicura conservazione delle nostre conoscenze, ogni loro comunicabilità, ogni sicura ed estesa possibilità di applicarle nella pratica, dipendono dall'essere tali conoscenze divenute un sapere, una conoscenza astratta. E qui Schopenhauer fa un esempio che non ho riportato, ma ve lo racconto in due parole, l'esempio della carrucola. Dice, colui che ha inventato la carrucola, sappiamo tutti che cos'è, una rotella con una corda permette di sollevare pesi facendo meno fatica, una leva. Colui che l'ha inventata ha avuto un'intuizione. Però poi per costruirla devo trasformare l'intuizione in pensiero astratto, altrimenti non riesco a costruirla, a meno che non la costruisca colui che l'ha inventata, lui stesso. Allora ci sono tre conseguenze, tutte deducibili da questo punto 6. La conservazione dell'intuizione: io non posso conservare un'intuizione se non la trasformo in un pensiero astratto. La comunicabilità: se io ho un'intuizione e voglio comunicarla a voi, sono costretto a trasformarla in un pensiero astratto, altrimenti non riesco a comunicarla. Terza conseguenza, la applicabilità. E avere un'intuizione e applicarla, cioè costruire qualcosa, manipolare la natura, il discorso inizia da Bacone, più o meno si estende con la tecnica fino ai nostri giorni, significa questo, significa applicare un'idea. Ecco, l'intuizione non permette, l'intuizione se non viene trasformata in pensiero astratto, non permette di essere comunicata, non permette di essere applicata e non permette di essere conservata, che significa che dura un istante e poi svanisce. L'uomo, a differenza dell'animale, avendo sviluppato la neocorteccia, quindi un certo grado di razionalità, di ragione, è in grado di operare questa trasformazione, di passare dall'intuizione alla ragione. In questo modo noi comunichiamo, il linguaggio è fatto di parole, le parole sono concetti, ma non dobbiamo dimenticare che le parole sono il risultato di una traduzione. Il contenuto dell'anima di per sé non è comunicabile in modo diretto. Ecco. Allora, arriviamo al discorso della scienza moderna, su cui bisogna dire qualcosa di, secondo me, importante. Allora, siamo al punto 7. La conoscenza intuitiva vale solo per il caso singolare, senza mai fare un passo più in là. La sensibilità e l'intelletto non potendo abbracciare che un oggetto alla volta, la conoscenza intuitiva non potendo oltrepassare l'immediato presente. Il semplice intelletto non può bastare da solo a costruire macchine ed edifici. È chiaro? Quindi si ribadisce quello che abbiamo detto un minuto fa. Per costruire macchine, edifici, qualsiasi cosa, noi dobbiamo trasformare l'intuizione in un pensiero astratto. Il fatto che da Bacone in poi, dall'Illuminismo in poi, dal Cartesio in poi, via via, dalla rivoluzione industriale in poi, si sia così, sia aumentato questo tipo di pensiero, è indicativo del fatto che l'uomo moderno usa di più il pensiero astratto e la ragione e di meno l'intuizione. Quindi si è modificato anche il nostro cervello, il nostro apparato psichico. L'intuizione che avevano gli antichi era molto più potente della nostra, noi abbiamo un'intuizione molto debole e un pensiero astratto più forte, con tutte le conseguenze positive e negative della cosa. 8. La scienza, come raccomanda Platone, non è costituita da una generalità a cui debba immediatamente sottostare la contrapposizione di una varietà infinita di casi particolari, ma una conoscenza che discende gradualmente dal generale al particolare, per mezzo di concetti intermedi e di divisioni fondate su determinazioni sempre più ristrette. E qui stiamo parlando della deduzione. Conoscere significa passare dal generale al particolare. Vedremo tra un po' che l'induzione, il processo contrario, comporta una serie di problemi. 9. Deve dunque ritenersi erronea, benché molto comune, l'opinione che il carattere scientifico della conoscenza consista nella sua maggiore certezza. E ciò vale anche per la matematica, la logica, nonostante il loro carattere a prioristico. Il carattere di scienza consiste infatti non già nella sicurezza, ma nella forma sistematica della conoscenza, fondata in una graduale discesa dal generale al particolare. Di qui l'antico errore che non ci sia nulla di vero se non ciò che è provato, mentre al contrario ogni prova si appoggia su di una verità non provata che fonda la prova e anche la prova della prova. Ecco, a me è successo spesso di discutere con gli studenti di questi argomenti, cioè cosa vuol dire provare qualcosa, dimostrarlo? E da un punto di vista della conoscenza non significa niente. Cioè, il fatto che un fenomeno sia provato non significa niente. Significa solo che un determinato fenomeno viene posto in relazione a un piano teorico di riferimento e troviamo la corrispondenza. Niente di più. Ma se quel piano teorico di riferimento nasce da un'intuizione sbagliata, tutto il castello cade. Ed è quello che succede nella scienza. Sappiamo che teorie scientifiche vengono confutate di tanto in tanto, vengono modificate, proprio perché le premesse sono sbagliate. Questo è il problema. E allora il carattere scientifico della conoscenza non è nella sua maggiore certezza, ma solo in un'altra forma, cioè assume una forma sistematica diversa. Perché? Perché abbiamo operato quella traduzione di cui dicevamo prima, tra intuizione e pensiero astratto, e niente di più. 10. L'intuizione, sia pura e a priori come in matematica, sia empirica e a posteriori come nelle altre scienze, è la sorgente di ogni verità, è il fondamento di ogni scienza, eccetto la logica che è fondata sulla conoscenza non intuitiva. Quindi dal punto di vista della potenza, l'intuizione è più potente della ragione. Apro una parentesi, Chopin distingue due tipi di intuizione. L'intuizione pura, che è infallibile per un motivo che vedremo tra poco, e l'intuizione empirica, che invece è soggetta ad errore. 11. La verità di ogni proposizione dedotta per via di ragionamento è sempre soltanto condizionata e dipende infine sempre da una verità fondata, non sul ragionamento, ma sull'intuizione. L'intuizione, se fosse sempre in nostro potere, al pari della deduzione sillogistica, sarebbe sempre da preferire. E allora ritorniamo alla domanda che sorge dal discorso precedente: perché abbiamo operato questa traduzione, questa trasformazione, visto che dal punto di vista della potenza conoscitiva si incorre in maggiori errori? La risposta è perché l'intuizione è sfuggente, non riusciamo a trattenerla, per trattenerla dobbiamo tradurla continuamente, ma se non ci fosse questo impedimento l'intuizione sarebbe da preferire, dice Schopenhauer. E insiste, punto 12, per correggere il metodo delle matematiche bisogna prima di tutto finirla col vecchio pregiudizio che la verità dimostrata abbia un qualsiasi privilegio su quella intuitivamente conosciuta, ossia che la verità logica fondata sul principio di contraddizione sia superiore a quella metafisica. E anche qui, quando si discute con gli studenti, dicono così, dicono colà, ma non so, è dimostrato, non è dimostrato, non significa niente, perché esistono molti fenomeni veri che non sono dimostrati e che non si possono dimostrare, ma non per questo sono meno veri di quelli che vengono dimostrati. Anzi, la verità intuitiva metafisica è addirittura più potente di quella scientifica. Insomma, ci sono cose di cui non si riesce a comunicare bene, non si riesce a parlarle, non si riesce a spiegarle, ma esistono. Questo è. Punto 13. L'intuizione è alla base anche della matematica ed essendo qui a priori è indipendente dall'esperienza, sempre parziale e successiva, e ciò ci permette di partire a piacimento o dal principio o dalla conseguenza, e ciò le conferisce un'assoluta infallibilità dell'intuizione pura, ho messo. Allora Schopenhauer ci sta dicendo che se io posso passare dal principio alla conseguenza e viceversa dalla conseguenza al principio, significa che sono di fronte a un'intuizione pura e quindi infallibile. Quando invece questa operazione non è più reversibile, caso successivo, al contrario, l'intuizione empirica e la maggior parte delle esperienze vanno dall'effetto alla causa e non possono andare dalla causa all'effetto, questo modo di conoscere non è infallibile. E quindi vuol dire che l'intuizione empirica è già di grado più basso, cioè può incappare in fallimento, in illusione, in errore. Perché la necessità non conviene all'effetto che in quanto è data alla causa, ma non alla conoscenza che dall'effetto si ricava della causa, potendo l'effetto risultare da cause differenti. Se io studio un effetto e capisco che l'effetto può dipendere, può discendere da più cause, ho scoperto una cosa interessante, ma se non risalgo alla causa giusta, non sono di fronte all'intuizione infallibile, sono di fronte a un'intuizione empirica, cioè potrebbe essere sbagliata. Quando invece questa reversibilità è possibile, nel caso abbiamo visto della matematica, di alcuni principi generali della logica, allora siamo di fronte a un'intuizione infallibile. Perché la necessità non conviene all'induzione. Questo secondo modo di conoscenza non è che l'induzione. Parto da un fenomeno particolare o da pochi casi particolari e cerco di generalizzarli. Questa è l'induzione, ne parlava già Aristotele. Ecco, che cosa ci dice Schopenhauer? L'induzione si usa perché è comoda, anzi Bacone ne faceva uno strumento prediletto, perché più utile, perché più pratica, perché è più conveniente per controllare, dominare la natura e piegarla per i propri scopi, ma dal punto di vista della conoscenza, dal punto di vista gnoseologico, l'induzione è completamente sbagliata. E qui bisogna fare attenzione, perché dire completamente sbagliata vuol dire proprio che non c'entra niente, cioè è una generalizzazione che noi facciamo, ma che è assolutamente arbitraria. Vedo un cigno bianco, vedo due cigni bianchi, vedo 150 cigni bianchi, conclusione, i cigni sono tutti bianchi. Non significa niente questo. La generalizzazione empirica si usa, ma non aumenta il contenuto delle nostre conoscenze. Che potrebbe essere completamente sbagliata, non lo sappiamo. Per saperlo dovremmo estendere a tutti i casi possibili cose che non si fa. Insomma, l'induzione ha un carattere probabilistico e non certo. La conoscenza che parte dal basso e si muove verso l'alto non è il percorso corretto, anche se dobbiamo usarlo per forza. La vera conoscenza invece parte dall'alto e scende dal basso, sempre. Quindi, l'illusione delle statistiche, l'illusione delle generalizzazioni empiriche, come si dice in sociologia, sono, si fanno, si usano, ma sono arbitrarie. Insomma, no? Ecco. Niente, io sono quasi alla fine, voglio concludere dicendo che poi leggiamo un ultimo passo sconfinando nell'etica. La conclusione del primo libro dell'opera Il mondo come affrontare la presentazione ci dice qualcosa della posizione di Schopenhauer nei confronti dell'etica storica. Però prima di leggere volevo dire questo, che secondo me Schopenhauer è un autore molto importante. Perché? Perché si trova già nell'epoca moderna e nonostante questo recupera l'intuizione, riesce a mettere a posto una serie di errori che, per quanto ne so, gli altri, non so, forse Bergson qualcosa, ma non conosco questo autore. Cioè, nell'epoca moderna, in sostanza, a questo volevo arrivare, è più difficile capire questo genere di problemi sulla conoscenza, sul pensiero astratto, sull'intuizione. Ecco. E Schopenhauer mi sembra che ci riesca bene, e insomma, quando si parla di Schopenhauer si parla sempre della volontà di vita, compassione, via, della castità, ascesi, eccetera. E forse la prima parte, quella che parla del principio di ragione della conoscenza, è un po' trascurato anche nei manuali. Invece, secondo me, andrebbe recuperato, perché mi sembra che sia molto precisa, molto puntuale. L'altro grande filosofo della volontà è Nietzsche, ma Nietzsche non parla di queste cose, non dice nulla. Cioè, sviluppa un discorso che è completamente diverso. Ecco, allora concluderei con questo passo breve sulla contraddizione che Schopenhauer trova nell'etica storica, anche per sentire poi le opinioni, perché insomma il confronto fra vari filosofi dà luogo a tutta una serie di discussioni secondo me interessanti. Allora, se la volontà di vita, fonte di dolore, fonte di sofferenza, scrive Schopenhauer, c'è una contraddizione assoluta fra il voler vivere e il voler soffrire. Punto 15. Contraddizione che è implicita tutta intera nella frase vita felice. Il fatto che lo stoicismo ammetta il suicidio rende evidente il contrasto fra l'etica stoica e tutte le altre dottrine. Queste ammettono come fine ultimo e immediato la virtù, anche se acquistata a prezzo dei più gravi sacrifici, non ammettono che si possa dar fine ai propri giorni per sfuggire al dolore. Nessuno però seppe addurre il vero argomento decisivo contro il suicidio. Sappiamo che Schopenhauer è contrario al suicidio perché il suicidio non elimina la volontà di vita, elimina solo la rappresentazione. Il fenomeno, quindi non risolve il problema. Per risolvere il problema io dovrei inibire la volontà di vita, ma questa non si inibisce con il suicidio, perché la volontà di vita è unica, risiede al di fuori del principio di individuazione, e con il suicidio la volontà continua a fare il suo lavoro nella materia di tutto l'universo. noi potremmo obiettare, ma noi viviamo nel fenomeno, se una rappresentazione mi risulta insopportabile, forse posso trovare una giustificazione anche al suicidio, ma questo è un altro discorso. Dobbiamo capire il punto di vista di Schopenhauer. Ultimo punto, 16, la contraddizione intima da cui l'etica storica è affetta nei suoi stessi principi fondamentali si rivela anche nel fatto che il suo ideale, saggio storico, quale ce lo rappresenta, non è mai animato da un soffio di vita o di intima verità poetica, ma resta un rigido burattino dalle membra di legno di cui non sappiamo che fare, che non sa neppure esso che farsi della sua sapienza, e di cui la calma, la contentezza e la beatitudine riescono incomprensibili per il loro contrasto troppo stridente con la natura umana. Ecco, richiamo brevemente lo stoicismo, posizione complessa ma che ha questo denominatore comune, il rifiuto di lasciarsi turbare dalle emozioni, dalle passioni, in tutte le sue forme. E allora Schopenhauer dice, siccome io sono animato, anche se vivo nel fenomeno, sono animato dalla volontà di vita, la volontà di vita è più forte, non si riesce a capire come lo stoico riesca a inibire questi turbamenti dell'anima, cioè trova una contraddizione nelle stesse premesse di questo vicino. Però non so, qui c'è un dubbio, fino a che punto abbia ragione. Ecco. Le ultimissime righe le leggo adesso e poi lascio una parola. Come piccino stoico di fronte a quei vincitori del mondo, a quegli espiatori volontari che la sapienza indiana presenta e che realmente produsse, o di fronte al salvatore del cristianesimo, figura sublime, liberante di vita profonda, piena di così fulgida verità poetica e di così alto significato, e che tuttavia, malgrado la sua virtù perfetta, la sua santità e la sua dignità morale, vediamo esposto alle più acerbe sofferenze. Ecco, nel pensiero etico di Schopenhauer c'è poco per la religione, per il cristianesimo. Anche in Kant, in Nietzsche invece, questo discorso non può rientrare, perché c'è un rifiuto radicale del pensiero metafisico. Quindi è interessante anche fare dei confronti, diciamo. E l'ultima cosa, Schopenhauer fu estremamente avverso all'idealismo di Fichte, di Hegel, non ha mai voluto sopportare, considerava un sofista, disegnava l'asino, di fianco ci scriveva Hegel, che era un suo contemporaneo, quindi la vita stessa, non solo il filosofare, ma la vita stessa di Schopenhauer è una vita di solitudine, una vita ai margini, una vita di dolore, di sofferenza. Nei suoi appunti finali, scritti nella maturità, dice: io mi sono sentito solo per tutta la vita. E però forse anche questo è un termometro che lo rende grande, diciamo. Basta.
Grazie a Dario Roman per questa presentazione che mi avete colto molto precisa, molto pulita, su cui però sarà il caso di intervenire. Non dico subito perché do la parola a Dario Berti e facciamo una discussione complessiva alla fine, in modo anche da vedere se riusciamo a trovare delle connessioni tra i due aspetti. Concetti fondamentali, spero ve li siate appuntati in modo da poterci ritornare tra poco. Se c'è, quanti è che sono rimasti senza fotocopie? No, per sapere che poi le vado a fare, magari se prendiamo un minuto di pausa. Quanti sono senza fotocopia? Quindi sono 5-6 fotocopie. Va bene. Dopo facciamo un salto.
Cominciamo. Scusate, mi alzo in piedi perché così vedo meglio. Allora, mi sembra di capire che ci siano anche degli studenti della scuola superiore, giusto?
Sì.
Che classe siete, ragazzi? Quinta di cosa? Quindi è uno scientifico praticamente. Va bene. Benvenuti, è la prima volta che venite all'università qua. Siete venuti di vostra spontanea volontà, immagino. Bravi.
Trascinati.
Eh?
di trascinare. No, doveva venire una classe del sociale. Invece è venuta la classe del biologico.
Bene,
sono
bene.
Più bravi questi.
Sono più bravi.
Decisamente.
Allora, io avevo in programma di parlare solo ed esclusivamente di Al di là del principio del piacere, però siccome ci sono così tanti giovani, credo che valga la pena di fare un breve cappello introduttivo sulla psicoanalisi, in modo tale che voi sappiate di cosa stiamo parlando, insomma. Quindi mi scuseranno coloro di voi che conoscono già bene queste cose, però credo che questo pubblico giovane meriti un po' di attenzione. Allora, che cos'è la psicoanalisi? La psicoanalisi, come probabilmente saprete, è una tecnica per la cura di un particolare tipo di disturbo mentale che gli psicoanalisti chiamano col nome di nevrosi. La psicoanalisi ha un padre fondatore che è Sigmund Freud, austriaco, vive praticamente tutta la sua esistenza a Vienna, poi è costretto a trasferirsi a Londra per evitare le persecuzioni naziste, Freud era ebreo. E quindi lo scopo fondamentale della psicoanalisi è curare questo tipo di malattie. Che cosa sono le nevrosi? Ecco, questa è una cosa già che rende la psicoanalisi una scienza, diciamo così, molto interessante. Le nevrosi sono dei disturbi, diciamo, mentali, che hanno la caratteristica di non avere alcuna base organica, ok? Come si diceva nell'Ottocento, sono morbus sine materia, un morbo privo di un sostrato organico. Questo significa, molto banalmente, che se noi prendiamo, per così dire, il corpo o il cervello, se preferite, di un nevrotico e lo esaminiamo, non troviamo in questo corpo o nel suo cervello alcunché che possa spiegare la malattia. Ora, questo è un punto già molto delicato, perché i più scettici tra di voi potrebbero subito alzare la mano per fare un'obiezione e dire: ma il fatto che noi non siamo capaci ora di trovare una causa organica alla nevrosi non significa che questa causa non ci sia. Possibile che questa causa magari non sia stata trovata finora con gli strumenti di cui noi disponiamo, ma che col passare del tempo, approfondendo le nostre conoscenze del cervello e del sistema nervoso, non si arrivi finalmente a scoprire questa causa, ok? Quindi è importante fin dall'inizio che facciamo i conti con questo tipo di obiezione, perché altrimenti non si capisce nulla poi della psicoanalisi e di come si sviluppa. Allora, ho parlato finora di nevrosi e vi ho detto una cosa che però è la cosa fondamentale, cioè che le nevrosi non hanno un sostrato organico. Ma la prima forma e la più grave forma di nevrosi con la quale Freud ha a che fare è una malattia che si chiama isteria. L'isteria era una malattia ben conosciuta nell'Ottocento, della quale si erano cercate le cause e si era arrivati sostanzialmente, prima di Freud intendo, a queste due possibili spiegazioni dell'isteria. Si diceva: o l'isteria ha una causa e allora deve essere di tipo organica, quindi la dobbiamo cercare, oppure non ha nessuna causa organica e allora l'isterico finge sostanzialmente. Non è una vera e propria malattia nel senso classico, canonico del termine, è semplicemente una sorta di messa in scena, di rappresentazione che il supposto malato fa per sottrarsi, così si diceva, alle responsabilità della vita sociale. Ora, l'isteria però è una malattia molto grave, i cui sintomi sono stati descritti da Freud e da Breuer che era un amico, di, un amico più anziano, medico, che lavora con Freud per qualche anno, e anche da Charcot, che era un medico francese che proprio in quegli anni stava facendo degli studi molto interessanti su questa malattia. Allora, giusto perché ci capiamo, sintomi dell'isteria sono per esempio la paralisi isterica, che significa che una parte del corpo, e nei casi più gravi addirittura tutto il corpo, risulta essere paralizzato. Altro sintomo è la cecità isterica, cioè il paziente riferisce di non riuscire a vedere nulla. Altro sintomo ancora è la acromatopsia, cioè l'incapacità di vedere o di distinguere determinati colori. Per esempio, che non va confusa con la daltonia, che è un'altra cosa, per esempio sono capace di riconoscere il colore rosso, mentre tutti gli altri colori li vedo perfettamente. Nel daltonico non funziona proprio così. Altri sintomi sono, dunque ho detto la paralisi, che sono quelle più gravi, l'anestesia, cioè praticamente una parte del corpo, anche molto estesa, è completamente insensibile alle stimolazioni e nei casi più gravi anche al dolore. Pensate che addirittura se noi proviamo ad infilare un ago nella parte desensibilizzata del paziente, questo qua non ha praticamente nessuna reazione di dolore. Questo ci fa insospettire perché, capite, è molto difficile simulare una cosa del genere. Cioè, io posso certamente far finta di essere paralizzato, ma è molto più difficile fingere di non sentire dolore quando uno, per esempio, mi brucia con un accendino o quando mi infila un ago nel corpo. Ora, questo tipo di evento sembra suggerire dunque che l'isteria debba avere una causa organica che noi però dobbiamo cercare. Però c'erano sintomi, per così dire, che sembravano portare nella direzione opposta. Ad esempio, abbiamo parlato di cecità isterica, ebbene, avvicinando un lume, una fonte di luce vicino alla pupilla del paziente, si vedeva che la pupilla reagiva normalmente alla luce. Questo sembra suggerire che lui ci vede benissimo, perché l'occhio non ha nessuna disfunzione o nulla che possa far pensare che sia ammalato. Quindi qual è la verità? Ecco, Freud inizia a interessarsi a questo fenomeno quando viene a sapere che in Francia, a Parigi, c'è un medico che sta facendo studi sull'isteria. Questo medico si chiama Charcot. Ecco, il grande merito di Charcot come precursore della psicoanalisi è stato il fatto di aver dimostrato in modo inconfutabile che l'isteria non ha una causa organica. Come lo dimostra? Lo dimostra servendosi di una tecnica che fino a quel momento era considerata dalla comunità medica del tempo una specie di magia nera, di stregoneria. Questa tecnica è l'ipnosi. Charcot cosa faceva? Prende i pazienti o le pazienti isteriche, supponiamo che questo paziente soffrisse di paralisi isterica, per cui non riusciva ad alzarsi in piedi, era costretto a girare in una sedia a rotelle, lo ipnotizzava e sotto ipnosi dava un comando verbale a questo paziente e gli diceva: quando adesso io batto le mani, tu ti alzi in piedi. Sotto ipnosi il paziente si alzava in piedi e riusciva a camminare. Ora, voi capite che se la paralisi fosse di origine organica, non c'è né Dio né santi che questo riesca ad alzarsi in piedi. Non solo Charcot riusciva a far sparire i sintomi isterici in questo modo, ma riusciva anche a suscitarli per mezzo sempre di un comando verbale. E allora, per esempio, poteva chiamare un paziente, lo ipnotizzava e gli diceva: da questo momento in poi tu perdi la sensibilità delle gambe e cadi per terra. E questo cadeva per terra. Ovviamente queste scoperte sono molto importanti, impressionano moltissimo il giovane Freud e dimostrano una cosa, che quale che sia la causa dell'isteria, l'isteria non può avere una causa di tipo organico. Poi ci sarebbero altre ragioni che ci portano a dire che non può avere una causa organica, però questo è un velocissimo excursus sulla psicoanalisi, quindi non intendo addentrarmi su queste questioni qua. Quindi il fatto che però si escluda una causa non significa che abbiamo risolto il problema, perché la domanda immediatamente successiva che Freud si pone è: ok, se l'isteria non ha cause organiche, quali sono le cause? Ed è da questo momento che inizia la psicoanalisi. La psicoanalisi inizia nel momento in cui Freud, con l'aiuto anche di un altro medico più anziano di lui, che si chiama Josef Breuer, inizia a ipotizzare che la vera causa dell'isteria, ma poi anche di tutta un'altra classe di disturbi che sono le nevrosi, dipendesse da qualche cosa che succedeva in qualche modo nella mente del paziente, per semplificare molto. Però anche così non è facile venirne fuori, perché se è qualcosa che succede nella mia mente, allora io dovrei essere cosciente di questa cosa. Ecco che questo apre la strada a quello che è il grande tema della psicoanalisi, che è l'inconscio. E allora si comincia a pensare che i contenuti di cui noi siamo coscienti non sono forse che una minima parte di una regione molto più estesa e sconosciuta, che è appunto l'inconscio. E questo pone tutta una serie di problemi che potete benissimo immaginare. Come facciamo a sapere che c'è l'inconscio? Come facciamo a indagare qualche cosa che per definizione sfugge alla coscienza? Come facciamo a essere sicuri che le nostre supposizioni sono corrette? E così via. E qui comincia tutta la storia della psicoanalisi. Quindi sarebbe molto interessante percorrerla e vedere come Freud arriva a formulare le sue tesi. Ora, il saggio di cui io vi parlerò oggi si intitola Al di là del principio del piacere e viene pubblicato nel 1920 da un Freud ormai abbastanza anziano, se non ricordo male aveva 60 anni, sì, era sulla sessantina, 64 anni, quindi è un saggio che arriva al termine di una lunga serie di studi e di riflessioni e che presuppone in qualche modo che si abbia una cognizione almeno generale di quello che è accaduto prima nella psicoanalisi. Buonasera. Dunque, quindi adesso cercherò di parlarvi di questo saggio, però ancora una volta, visto che siete giovani, cercando di ricostruire un attimo il contesto teorico a partire dal quale questo saggio viene scritto. Io non ho portato una lista di citazioni, ho portato solo una breve citazione che racchiude però in sé il senso di questo saggio e che mi propongo adesso di commentare. La citazione è di sole tre righe, la leggo e poi la commento. Dice: se accettiamo come verità, non passibile di eccezioni, cioè se accettiamo come una verità assoluta, che ogni cosa che vive muore per cause interne, tornando allo stato inorganico, allora dovremmo anche dire che la meta di ogni vita è la morte, e guardando ancora più indietro, che le cose inanimate preesistevano a quelle vive. Ora vorrei richiamare la vostra attenzione su una cosa di questo passo. Freud dice: ogni cosa che vive muore per cause interne. che cosa sta dicendo? Non è forse vero che noi moriamo sempre a causa di qualche agente esterno che in qualche modo aggredisce il nostro corpo e ci fa soccombere? Pensiamo ad esempio agli incidenti, che è la cosa più ovvia, pensiamo alle malattie che sono interpretabili appunto come l'aggressione del nostro, al nostro organismo da parte di agenti esterni. Ecco, ebbene Freud in questo passo dice che naturalmente non esclude che si possa anche morire per cause esterne, è chiaro che se uno fa un incidente muore perché c'è stato l'incidente. Ma quello che Freud sostiene in questo saggio, e questa è la tesi forte di questo saggio, è che se anche noi riuscissimo ad eliminare tutti i fattori esterni che potrebbero portarci alla morte, se anche noi riuscissimo a scongiurare tutti gli accidenti del mondo, magari vivendo in qualche camera iperbarica, come ha pensato di fare qualcuno, ebbene anche in questo caso noi saremo destinati a morire. Perché moriamo, ma evidentemente perché la vera causa della nostra morte è interna e quindi è dentro di noi, c'è qualcosa in noi che ci fa morire. Che cos'è questa cosa? Ecco perché Freud scrive questo saggio, che è un saggio, forse a mio avviso, il più filosofico, il più metafisico fra tutti i lavori di Freud. Di questo Freud era perfettamente consapevole, tant'è che a un certo punto dice, dopo aver presentato una serie di evidenze cliniche di quello che sta dicendo, dice: da questo momento in poi tutto quello che segue è pura speculazione. Quindi qui Freud si sta veramente avventurando in un terreno per lui poco consueto, sta facendo delle speculazioni, sa benissimo che non è in grado lui di dare una fondazione definitiva delle sue tesi, ciò nonostante molto coraggiosamente lui si sforza di farlo. E allora cerchiamo di capire come Freud arriva a dire questa cosa che vi ho appena letto. Anche qua consentitemi un veloce, molto breve flashback nelle opere precedenti di Freud. Voi sapete che la psicoanalisi esplora la psiche e in particolare quella parte sconosciuta della psiche che è l'inconscio. Fin dall'inizio, almeno fino dall'interpretazione dei sogni, questa esplorazione viene fatta seguendo tre vie o tre percorsi diversi. La prima è la cosiddetta via topica. La seconda è la cosiddetta via, anzi non cosiddetta, ma è la via dinamica, e la terza è la via economica. Di cosa si tratta? Allora, la topica è, per capirci, per spiegarlo in modo molto semplice, è la geografia della psiche. Immaginiamo di tracciare una mappa geografica della nostra mente e di mettere nelle varie parti le regioni per come si distinguono l'una dall'altra. Fin dall'inizio Freud traccia una prima topica, la cosiddetta prima topica della psicoanalisi, che suddivide la nostra mente in tre parti: la coscienza, una parte intermedia che si chiama preconscio e un'altra parte che si chiama inconscio, INC, così lo abbrevia Freud. La dinamica invece si occupa di un'altra cosa, si occupa delle forze o delle energie che attraversano questa area geografica. E la prima e seria considerazione di tipo dinamico, potremmo chiamarla la prima dinamica freudiana, Freud ce la dà in un saggio del 1905 che si chiama, sui tre saggi della sessualità. Vale la pena dire qualcosa su questi tre saggi, perché è proprio a partire da questi tre saggi che Freud poi scriverà Al di là del principio del piacere. Tre saggi sulla sessualità. Freud dice che nella nostra psiche, in particolare nell'inconscio, c'è un'energia che Freud chiama libido. È una specie di forza fluida, dove fluida vuol dire che è capace di spostarsi da una parte all'altra del nostro corpo, e che ha la caratteristica, la libido, di essere, di cercare il piacere. È quella forza in noi che ci spinge, in tutto ciò che noi facciamo, a cercare il piacere. Alla libido poi si contrappone un'altra forza, che però non dipende dall'inconscio, ma che dipende dall'io, cioè dalla nostra parte cosciente, che invece si preoccupa della sopravvivenza del nostro organismo vivente, e quando l'età matura viene raggiunta, della riproduzione sessuale. Quindi sono i cosiddetti istinti di difesa e di sopravvivenza. La libido invece non si preoccupa di tutto questo. La libido cerca il piacere, e attenzione, lo fa indipendentemente dalla realtà. Non è, dice Freud, la libido soggetta al principio di realtà. Questo significa che noi tenderemmo, il nostro inconscio tenderebbe a cercare il piacere indipendentemente dalle conseguenze. Procurandomi un piacere di qualunque tipo, dopo io sono costretto a pagare delle amare conseguenze perché mi faccio del male, ecco, all'inconscio questo non importa. Se le conseguenze sono tragiche, per cui io cesso di esistere, all'inconscio non importa neanche questo. Dice Freud, allora è necessario che la libido, quindi il principio del piacere, venga limitato da un altro principio che dipende dall'io, che si chiama principio di realtà. Il principio di realtà è una specie di guardiano che cerca di accontentare le istanze della libido e quindi di soddisfare il piacere, però tenendo un occhio sulla realtà. Bene, al di là del principio del piacere, nasce da questa domanda fondamentalmente. È proprio vero che noi in tutto ciò che facciamo seguiamo il principio del piacere? Ed è proprio vero che l'unica limitazione al principio del piacere è il principio di realtà? In questo saggio Freud avanza l'ipotesi che no, non è così. La sua tesi è che accanto al principio del piacere esiste un'altra forza oscura, la quale non mira al piacere, ma mira alla distruzione, per dirla in termini molto semplici, e alla morte, all'autodistruzione e alla morte. A questo secondo principio Freud dà il nome di pulsione, l'ho chiamato principio ma sarebbe più corretto chiamarlo pulsione, trib in tedesco, pulsione di morte. A questo punto uno potrebbe chiedersi, sì, ma dove te lo sei inventata la pulsione di morte? Da dove salta fuori? Ecco qua, qua il discorso si fa molto interessante, perché Freud molto realisticamente dice, ci sono effettivamente molti meccanismi psicologici che inducono, potrebbero indurre a credere che la nostra mente non segua sempre il principio del piacere. Ma se noi guardiamo questi meccanismi psicologici più da vicino, ci rendiamo conto che anche loro seguono il principio del piacere. E vale la pena di fare alcuni esempi di questi meccanismi psicologici e dimostrare perché dopo tutto soddisfano il principio del piacere. Allora, il primo di questi, anche qua sto veramente sorvolando un sacco di temi sui quali bisognerebbe soffermarsi, è quello collegato alle perversioni di natura sessuale. Molti pazienti che sono in cura da Freud hanno il problema che sono, per così dire, si sentono spinti a compiere degli atti che da un punto di vista sessuale sono considerati perversi dalla società. Questa spinta è irrefrenabile, Però tutte le volte che loro soddisfano questi atti, stanno male, perché si sentono profondamente in colpa. Meccanismi di questo genere, non c'è bisogno di essere perversi, ma basta essere attaccati alla Nutella per capire di cosa sto parlando, no? La Nutella è quella cosa che noi desideriamo intensamente, ma che dopo averne mangiato in quantità ci fa sentire in colpa. Il meccanismo è lo stesso. Allora, dice Freud, non è forse questa la prova del fatto che ci sono delle forze che vanno contro il principio del piacere, infatti io mi sento in colpa? No, è la risposta di Freud, perché le perversioni che cosa sono? Non sono nient'altro che dei fossili del passato, sono delle tendenze di natura erotica sessuale che noi ci portiamo dietro dalla nostra infanzia, che non sono mai veramente state superate, che all'epoca potevamo soddisfare senza nessun problema, ma che adesso ci fanno sentire in colpa perché nel frattempo abbiamo eretto la barriera morale che l'educazione della società ci ha fatto e i genitori ci ha fatto costruire. Quindi sono antichi desideri promossi dal principio del piacere che adesso però si trasformano in esperienze dolorose. Quindi escludiamo questi. Se c'è la pulsione di morte, non è di questo tipo. Ma allora che cosa potrebbe essere? Per esempio, gli incubi, uno potrebbe dire. Gli incubi sono chiaramente accompagnati da un forte stato di angoscia, quindi che cosa c'è? Chi è che crea l'incubo? Io, sono io, quindi sono io che in qualche modo mi procuro da solo delle sofferenze. Però il caso degli incubi è già risolto, almeno in parte, nell'interpretazione dei sogni, laddove Freud parla di una particolare classe di incubi, che sono gli incubi che hanno per argomento la morte di un genitore o di una persona cara, accompagnati da sofferenza. Cioè, perché io posso sognare che muoia mio padre, però nel sogno non provo particolare sofferenza. Questi non sono interessanti per Freud. Molto più interessanti per lui sono quei casi dove io sogno che muore per esempio mio padre e nel sogno io soffro molto e piango al punto che magari mi sveglio. Ebbene, la tesi che molto sorprendente che Freud sostiene in questo saggio è che in questi casi noi desideriamo proprio la morte del genitore. Adesso sarebbe interessante vedere come Freud spiega questa cosa. È un discorso molto laborioso, ma ve lo risparmio. Però la logica è sempre la stessa, si tratta di un desiderio antico, che non era all'epoca propriamente un desiderio di morte, su questo bisognerebbe chiarire un po', ma che rivissuto in età adulta ci fa soffrire, appunto perché noi nel frattempo siamo cambiati e messi di fronte ai nostri stessi desideri proviamo orrore. Ok, quindi neanche questi possono essere considerati esempi di pulsione di morte, né può essere considerato esempio di una pulsione di morte il famoso esempio che Freud fa del gioco del rocchetto. Lui aveva un nipotino che faceva il seguente gioco di scomparsa: aveva un rocchetto che lui attaccato a un filo che lui lanciava dietro alla spalliera di un letto e lo faceva scomparire. Sono tutti quei giochi di scomparsa e ricomparsa che piacciono molto ai bambini. Allora, Freud interpreta questo gioco come una sorta di gioco simbolico che rappresenta la scomparsa di una persona cara. Ad esempio, la mamma va via e poi ritorna. Adesso anche qua non vi sto a spiegare quali sono, qual è tutta la catena di ragionamenti che porta Freud a dire questa cosa, ma per questo dovete leggere il libro. Però anche qua sembra che ci troviamo di nuovo di fronte a un caso che smentisce il principio del piacere. Perché un bambino dovrebbe divertirsi a simulare un gioco di scomparsa di una persona cara? La risposta che dà Freud è perché probabilmente questo è un gioco nel quale il bambino sta cercando di padroneggiare una situazione dolorosa, rivivendola e riproducendola. È un gioco di padroneggiamento a posteriori. Anche su questo si potrebbe dire molto, ma lasciamo da parte. Quindi nemmeno questo può essere considerato come un esempio di pulsione di morte. Dove salta fuori la pulsione di morte è invece nei casi dei pazienti di Freud, di alcuni pazienti di Freud che andavano incontro a un fenomeno che oggi è molto conosciuto e sul quale si è molto scritto, che è il transfert. Chi va in psicoanalisi, se la psicoanalisi funziona specialmente, a un certo punto sviluppa un transfert nei confronti dell'analista. Che cos'è il transfert? Il fatto che il paziente proietta sulla figura dell'analista tutta una serie di emozioni sgradevoli legate all'infanzia che hanno a che fare con i genitori. Ora, perché questo è un esempio interessante? Perché dice Freud, le esperienze, le emozioni che i pazienti proiettano sul terapeuta sono delle emozioni che nemmeno durante l'infanzia erano piacevoli, sono cose che non sono mai state piacevoli, a differenza per esempio dei desideri di morte nei confronti dei fratellini nel caso degli incubi, no? Questi un tempo li accettavamo perché non avevamo, come dire, una barriera morale e ci dava piacere pensare che il nostro fratellino potesse cadere giù dalle scale e spezzarsi l'osso del collo. Casi di questo genere non crediate che siano tanto rari. Per esempio mia sorella, che è più grande di me, mi ha raccontato che quando mia madre ha portato a casa un altro mio fratello, gli ha detto: bello, sì, e quando è che lo butti via adesso? Vabbè, l'ho visto, prendo atto, adesso liberatene. Ecco, quindi per un bambino non c'è nessun problema a dire cose del genere, per un adulto sì. Ecco, nel caso del transfert invece abbiamo un fenomeno nel quale il paziente rivive ostinatamente emozioni che neanche allora erano piacevoli, che non lo sono mai state, con una sorta di, Freud la chiama, coazione a ripetere. Ora, la coazione a ripetere è un fenomeno che non riguarda solo questi casi, ma se vi guardate un po' intorno riguarda anche le persone cosiddette normali. E ha a che fare con tutti quei comportamenti che mirano ciecamente a ripetere situazioni che sono perdenti già in partenza, come ad esempio tutte le volte che noi, per esempio io mi innamoro della femme fatale e ogni volta succede esattamente la stessa cosa, la storia finisce nel più doloroso dei modi, io ci resto male e la volta dopo mi trovo un'altra persona che è esattamente identica alla prima, così ritorno a vivere esattamente le stesse emozioni di prima, sapendo benissimo da un certo punto di vista che cosa succederebbe. Quindi tutti questi casi sono, secondo Freud, ma ripeto, il saggio andrebbe molto molto approfondito, esempi di come una parte almeno della nostra psiche non obbedisce alla legge del piacere e anzi tende a cercare situazioni dolorose. Bisognerebbe poi fare un discorso a parte su quel fenomeno sessuale che è il sadomasochismo. Anche qua io adesso chiudo, però vi faccio solo vedere in che senso il sadomasochismo è interessante da un punto di vista clinico. Consideriamo ad esempio il caso del sadico. Il sadico, se parliamo di sadismo sessuale, perché esiste anche il sadismo non sessuale, è una persona che si eccita sessualmente nell'infliggere dolore o umiliazioni non a una persona qualsiasi, ma alla persona che ama di più. Com'è possibile che io possa provare piacere nell'infliggere dolore a qualcuno che amo? Il masochista è ancora più interessante, perché masochista sessuale è la persona che prova eccitazione sessuale nel subire percosse, insulti, umiliazioni da parte della persona, quasi sempre, che ama di più. Ecco, vedete come si spiega questa cosa? Secondo Freud, e qua dice c'è un impasto, usa proprio questo termine, tra due forze: da una parte la pulsione di morte e dall'altra parte la pulsione erotica della libido. Va bene, chiudo qua. Grazie. Ho parlato troppo.
Dunque abbiamo avuto due quadri molto ben costruiti che ci consentono di entrare appieno all'interno dei problemi che hanno interessato l'Ottocento e il Novecento. E ovviamente che interessano anche noi oggi, perché tutta una serie di sviluppi in ambito non solo di ricerca psicologica filosofica, ma anche analitico-clinica, si sono realizzati nel corso di questi ultimi decenni. Non è che la psicoanalisi in questa fase stia godendo di un grandissimo successo, però ha avuto un fortissimo impatto, soprattutto negli anni che vanno tra il 1960 e 2000. Adesso ci sono degli altri problemi che entrano in campo e magari vediamo se riusciamo a trovare il bandolo della matassa. Apro subito il dibattito a chi di voi vuole chiedere intanto dei chiarimenti e poi su quello costruiamo una serie di approfondimenti. Prego.
Ho una domanda per ciascuno.
Benissimo.
La prima fa riferimento a Schopenhauer quando dice, cioè vorrei sapere cosa intende Schopenhauer con vera conoscenza, visto che in qualche modo scarta la ragione e in qualche, insomma, ritiene che sia l'intelletto come intuizione. Quindi da questo lui che cosa ritiene sia vera conoscenza? La seconda domanda invece riguarda Freud. Io non conosco, insomma, se non per sommi capi, perché Freud mi sembra di capire che aggancia, diciamo se non la totalità, comunque delle nostre nevrosi, forse, alla sessualità. Cioè, se certo. Ecco, un chiarimento su questo, insomma,
sì,
perché, e se prende in considerazione anche qualche cosa d'altro. Grazie.
Allora, Schopenhauer per vera conoscenza intende la capacità di cogliere immediatamente il nesso causale, senza errori. Se invece io credo di cogliere un nesso causale sbagliato, non è vera conoscenza, ma è errore, anzi, illusione. Perché l'errore è di pertinenza della ragione del pensiero astratto. L'illusione è di pertinenza dell'intelletto. Allora, è chiaro che non tutti intuiamo allo stesso modo, qualcuno ha una potenza intuitiva più elevata, qualcuno ce l'ha più bassa, questo è ovvio, ma il genio, come lo chiamava Schopenhauer, ha la capacità di svincolarsi dal principio di ragione, cioè di avere intuizioni più forti. Non è che Schopenhauer scarti la ragione e pensiero astratto, non è proprio così. Mette le cose al suo posto, dice il pensiero astratto ha una funzione comunicativa, applicativa, ma non c'entra molto con la vera conoscenza, perché la vera conoscenza discende dall'alto verso il basso, è deduttiva, non è induttiva. Per ritornare all'esempio dell'induzione, costruisco un'induzione perché ho visto 150 cigni bianchi, quindi dico, i cigni sono bianchi, questa non è vera conoscenza, perché per arrivare a una conclusione di questo tipo io dovrei controllare tutti i cigni esistenti nell'universo, cosa che non si può fare per ragioni empiriche. E allora utilizzo l'induzione perché è comoda, perché è pratica, perché è utile, ma non perché sia vera conoscenza. Invece il procedimento inverso, dall'alto verso il basso, cioè da una premessa generale, intuitiva, a una più particolare, quel percorso lì è vera conoscenza. Ovviamente se la premessa è sbagliata commetto un errore, perché abbiamo detto ci sono due livelli di intuizione, l'intuizione pura e l'intuizione empirica. L'intuizione pura è infallibile, l'intuizione empirica invece ci porta a errore, anzi all'illusione. Quante illusioni abbiamo, non credo una cosa. Insomma, concludo, Schopenhauer diceva l'uomo non commette mai così tanti errori come quando vuole cercare la causa dei fenomeni. E Nietzsche dopo di lui ripete la stessa identica cosa. Allora, primo, perché cerchiamo continuamente la causa? È un discorso lungo da fare anche questo, ma in tutti i testi di psicologia moderna troviamo le attribuzioni, troviamo gli errori fondamentali di attribuzione, eccetera, eccetera. è un bisogno umano quello di trovare la causa, ma se sbaglio, sbaglio. Se invece sono in grado di cogliere esattamente il nesso causale, senza errore, quella è vera conoscenza.
Si possono integrare, per capirsi meglio, se considero la conoscenza a cui fa riferimento Schopenhauer alla conoscenza di Platone, commetto un errore. Platone fa riferimento per vera conoscenza al mondo delle idee.
No, no. Platone ha ragione.
Quindi parte dall'alto.
Parte dall'alto e scende in basso. Sì, sì. Il discorso che fa Platone è giusto. L'unica puntualizzazione che possiamo fare è questa, che esiste un punto di vista ancora più alto del mondo ideale di Platone. Perché? Perché il mondo ideale di Platone è razionale. E noi sappiamo che esiste un piano anche sovra-razionale, ancora più elevato. Ma il discorso di Platone dal punto di vista del movimento gnoseologico è corretto. Date premesse generali, deduco situazioni più particolari discendendo, quindi il discorso di Platone è giusto, non possiamo muovere.
Suggerirei di rimanere per un attimo su questo settore prima di passare all'altra risposta, d'accordo? Se qualcuno vuole intervenire su questo.
Allora, questo strumento che è l'intelletto è uno strumento individuale, quindi la conoscenza è dell'individuo, ma se non si traduce in pensiero astratto non si può comunicare.
Non si può comunicare.
E quindi allora la conoscenza, la verità è dell'individuo, non comunicabile.
Esattamente. Infatti chi conosce a un livello sovrarazionale le esperienze mistiche o l'intuizione del orientali, della tradizione indù, eccetera, non sono comunicabili. Cioè uno fa l'esperienza diretta, punto. Non può né raccontarla né comunicarla.
Quindi non è sociale, è solo dell'individuo, sì. del singolo.
E questo non vuol dire che non esista un edificio scientifico che comunque condivida delle premesse, condivida delle teorie e che vengano comunicate, discusse, però senza dimenticare che siamo a un livello più basso, insomma.
Prego. E chiedo io allora una cosa, tanto per integrare questo passaggio. C'è un problema però a questo punto. Come faccio a sapere che la conoscenza è vera? C'è bisogno che io sappia che la conoscenza è vera, oppure una pura illuminazione, quella che ho. Il problema è che in fin dei conti uno potrebbe anche dire d'accordo, aspetto che m'arrivi l'illuminazione e dunque ho l'intuizione che è vero, non mi interessa sapere se davvero è vero, perché sapere se davvero è vero ci porterebbe nella direzione della rappresentazione, però c'è un confronto che in qualche maniera si deve porre con la realtà. Nel confronto con la realtà io non ho più, non mi sento più tranquillo se mi accontento dell'intuizione. Nel confronto con la realtà c'è il problema che si diceva poco fa, anche c'è una condivisione di punti di partenza, c'è un discorso di rappresentare scientifico. E come la mettiamo allora con, per esempio, l'ipotesi della semplice verità che consiste nel non essere contraddittoria? Schopenhauer ipotizza che la intuizione vera non sia contraddittoria. Per esempio, un pensatore come Aristotele, sostanzialmente prima è stato evocato Platone, prudentemente si limitava a dire il problema della verità è un problema estremamente complesso, però intanto vediamo se c'è un problema di autocontraddizione. È vero che siamo nella logica, però nel luogo della rappresentazione, ma nel luogo della rappresentazione ci arriviamo inevitabilmente se non siamo soli al mondo. C'è anche lui che vuole intervenire?
Sì, una questione che in un certo senso si lega, però questa riflessione anche personale e in un certo senso dislocata dalla comunità, in quanto Schopenhauer comunque vive una vita da solo, c'è questa sua intuizione anche per quanto riguarda l'accettazione dell'idea teologica, quindi di una coscienza metafisica. È poi però strettamente legata a un'autoconvinzione, cioè quindi non è solo verità. Nel momento in cui io dico e posso autoconvincermi di aver avuto un'intuizione. Cioè,
allora, non ci si convince di aver avuto un'autointuizione. L'intuizione si ha, basta.
Ma come si fa a sapere di aver avuto un'intuizione? Anche per quanto riguarda l'accettazione di qualcosa di metafisico,
l'intuizione non è sottoposta a prova, a verifica, perché è il contrario, è l'intuizione stessa che fornisce una piattaforma per provare fenomeni a un livello più basso.
Però si dice la parola vera, è questo che disturba, no?
Comunque nel momento in cui ci si confronta si scende sul piano dell'immagine, sul piano dell'elettrica.
Bisogna avere un confronto?
Sì, no, dico. Nel momento in cui inizio il confronto, o con il linguaggio o con altri modi, esco dall'intuizione. Cioè mi muovo già sul piano della trasformazione di quell'intuizione in qualcos'altro. Non so se riesco a spiegarmi. È come se mi chiedessero, io devo dimostrare che l'intuizione che ho avuto è vera. Dovrei trovare un'intuizione a un livello ancora più alto dell'intuizione che ho avuto per poter provare l'intuizione.
Questa è una buona risposta, però allora uno si chiede, ma come mai ha adottato la parola vera per intuizione? Che sarebbe stato quasi più comprensibile parlare di intuizione originaria, intuizione pura, però abbiamo visto che c'è un problema con il kantismo nel caso in cui si parli di intuizione pura. Usare la parola vera, forse varrebbe la pena che controllare i testi nell'originale, qui vedere se adopera la parola Wahrheit o qualcos'altro per indicare la verità. Il problema è molto delicato, perché la parola vera per tutta la tradizione filosofica occidentale ci ricorda Aristotele, questa è la questione. Cioè ci ricorda quel principio di non contraddizione che però abbiamo visto essere a livello della volontà messo tra parentesi.
No, siamo nel fenomeno, cioè
certo.
Il principio di contraddizione è nel fenomeno.
Prego. Credevo volesse dire sì.
Semplicemente mi sembrava di poter distinguere appunto due ambiti anche nel discorso, nel parlare del vero. E da un certo punto di vista io capisco il discorso schopenhaueriano se per esempio restiamo nel piano dell'intuizione descritta come vera, nel senso di genuina,
puro,
nel senso di, per esempio, ci sono molte cose che non posso dimostrare la loro verità o contraddicibilità. Faccio un esempio, qualsiasi un sentimento non posso dimostrarlo logicamente, né che sia né che non sia, eppure è quanto di più vero una persona possa provare.
Mi ami davvero, si dice infatti, sì.
È un sentimento immediato, irrazionale, vero. se passiamo nell'altro campo, allora si parla di conoscenza tradizionalmente detta scientifica, quindi relativa al fenomeno. Si entra in tutt'altra dimensione, allora anche la parola vero assume un'altra caratteristica e per forza non ci si può riferire al vero come genuino. Il vero deve essere scientificamente provato, effettivamente. Però sono proprio due sfere diverse. Non mi sento di dire che sia meno vera un'intuizione come quella sentimentale che una verità scientifica. Non me lo sento personalmente di dire per cosa vivo, diciamo. Mi sembra altrettanto vero un sentimento indimostrabile che una realtà scientifica assolutamente inattaccabile. Quindi distinguerei.
Quindi l'uso diverso della parola vero a questo punto. Sì, io credo che bisognerebbe effettivamente andare a controllare cosa scrive in tedesco Schopenhauer in questo caso, perché potrebbe anche essere importante verificare se per tutti i due ambiti adopera esattamente la stessa parola o adopera qualcosa con sfumature diverse.
Il discorso che tu lo troviamo in Schopenhauer, cioè Schopenhauer pone in antitesi il sentimento e la conoscenza, sono due piani distinti e opposti. Quindi una cosa è il moto dell'animo, eccetera, l'altro è conoscere, cioè trovare i nessi causali nel mondo della rappresentazione. Due cose non c'entrano niente.
Prego.
Cioè, c'è un altro aspetto oltre un'altra cosa che mi viene adesso. Quando mi trovo a spiegare qualcosa a questo livello, si dice il mondo come volontà e rappresentazione. Allora, i testi quasi tutti dicono volontà, noumeno kantiano, rappresentazione, fenomeno. Quanto di più sbagliato.
Sì.
Quanto di più sbagliato. Allora lì viene fuori tutto il caos, secondo me. Sì. Perché fenomeno, per Kant, fino a prova contraria, è sapere oggettivo. Forme pure a priori, spazio, tempo, le varie categorie, spiegazione esaustiva, limitata chiaramente rispetto al fenomeno, all'idea, al limite e così via. Però lui adopera il concetto di fenomeno, tutti lo richiamano, quello kantiano, secondo me non c'entra proprio un bel niente, perché il fenomeno lo comprendiamo solo se squarciamo il famoso velo di Maya, e quindi il fenomeno soggettivo, il mondo per me. Quindi a questo punto, quando io vivo un mondo per me, così tanto di moda oggi, è pieno di problemi anche di questo tipo, cioè a questo punto è il problema della verità oggettiva, non me ne frega più niente. Perché se il mondo ha valore per me, cioè è vero per me, non me ne frega niente che sia condivisibile dagli altri. Cioè io quando mi ritrovo questa distinzione, che proprio il titolo la trovi, insomma, nei manuali, non sono una che sia molto inefficata su Schopenhauer, a livello insegnante, nei superiori, lo si fa. Cioè io dico tante volte, ma che cosa diciamo quando diciamo questa cosa? Perché il mondo per lui è un mondo per lui, il fenomeno è per sé. Cioè è una cosa veramente allucinante. Quando invece io sono abituato a pensare al fenomeno come un dato oggettivabile.
No, vorrei puntualizzare una cosa
Kant.
Quando si studia Kant, secondo la mia esperienza, insomma, si trascura un risvolto che invece è importante. Quando Kant dice l'oggetto, questa penna, in sé non la posso conoscere, conosco solo il fenomeno penna, la penna in sé non è conoscibile, dice anche un'altra cosa, dice però è pensabile, io devo pensarla in termini morali. Cioè il noumeno kantiano apre tutta la strada al morale.
Non il fenomeno, capisci?
Esattamente.
Invece la rappresentazione viene associata al fenomeno. È questo che secondo me, non so, cioè mi sembra quasi che lì ci sia qualcosa di sbagliato.
I Kant.
Nella definizione di rappresentazione che si dà di solito.
Cioè rappresentazione che combacerebbe con la posizione fenomenica.
No, non combacio per niente perché sfugge da tutte le parti. Almeno quello che intendo io, ti ripeto. Poi secondo me c'è tra i due autori che avete presentato, cioè per me è così, da quello che ho sentito oggi, c'è il grande comune denominatore che è quello della sofferenza. Che non viene molto affrontato, rimane sempre lì, Però questi sono percorsi di sofferenza, nel caso dell'uno o nel tentativo di superarla attraverso delle tecniche di vario genere, di estraniazione e quant'altro. Nell'altro quello di alleviare eventualmente le sofferenze altrui, ma il comune denominatore, ragazzi, è lì
che il discorso diventa interessante.
È lì è la questione, perché quando uno mi dice che la morale è compassione, che è il terzo livello, compassione è soffrire insieme, poi manco questo ti basta per raggiungere un tuo sollievo, no? Neanche la solidarietà. Io infatti a loro dico sempre la differenza tra Leopardi e Schopenhauer sta lì. Cioè, Leopardi l'ha invocata questa solidarietà. C'è la ginestra che ce l'oppone, c'è la sofferenza tra gli uomini che invece si aiutano, vanno incontro, che viene alleviata. In Schopenhauer non c'è neanche questo, Schopenhauer si preoccupa più degli altri a un certo punto. Si preoccupa solo di vivere ad un livello come se fosse morto, privo di volontà.
Il punto, non so se è un limite o un pregio, o tutte e due le cose, non lo so. Schopenhauer vede la via morale solo esclusivamente attraverso la compassione, cioè rinuncia al proprio ego, punto. E dedizione
all'altro.
Invece Kant fa un altro discorso. Kant dice: siccome abbiamo sviluppato la ragione a differenza dell'animale, abbiamo il dovere morale, evitando la compassione ed evitando il pietismo, di compiere l'azione morale dettata però dalla ragione senza ricadere nella compassione. Dopo Schopenhauer, Nietzsche dirà una cosa del genere, dice: la compassione va evitata perché è un sentimento anti-aristocratico, ma per sovrabbondanza di potenza posso aiutare gli altri. Quindi danno risposte diverse allo stesso problema. Ecco. Il problema della liberarsi dal dolore. Kant dice la compiere l'azione morale, Schopenhauer dice rinuncio al proprio ego, anche perché rinunciando alle mete personali si rinuncia a tutte le frustrazioni del dolore. Un discorso interessante. Nietzsche dice no, affermo la volontà al massimo grado per creare uno scopo superiore alla vita stessa. È una risposta allo stesso problema, alleggerirsi dal dolore della vita, perché il punto di partenza tra Schopenhauer e Nietzsche è la stessa intuizione del dolore tragico dell'esistenza. Solo che in Kant c'è spazio per la metafisica, in Schopenhauer anche, in Nietzsche no.
Se siete d'accordo, proverei a spostarmi nell'altra direzione. Lì c'era una domanda in sospeso che andava a toccare alcuni dei punti chiave della posizione freudiana. Io la interrerei con una piccola osservazione che cerca di recuperare anche qualcosa detto prima. Cioè, se vi siete accorti, al centro del problema, nell'ultima battuta, trasformato nella questione della sofferenza, eccetera, ma precedentemente anche dal punto di vista del meccanismo, del rapporto di verità, eccetera, c'è il problema della causa. Perché la causa è o qualcosa che sta alle spalle e che cerchiamo, ma dobbiamo anche chiederci se si tratta di qualcosa che cerchiamo davvero o che cerchiamo in maniera strumentale, direi quasi terapeutica. Ci costruiamo una causa per spiegare una serie di situazioni in cui viviamo o per spiegare una serie di fenomeni che abbiamo davanti a noi e che ci attirano o ci disturbano. E dico che il problema della causa è molto importante, anche perché il passaggio tra idea degli antichi di causa alle implicazioni in ambito moderno e quasi psicologico di causa sono moltissime. E forse vale la pena che teniate presente che in ambito moderno noi tante volte usiamo la parola responsabilità per alludere al fatto che abbiamo la coscienza di essere causa di qualcosa. Chi è causa di qualcosa è responsabile. Ma la parola responsabile ci riporta all'idea di rispondere di fronte a qualcuno, anticamente di fronte a un tribunale, che giudica se noi rispondiamo correttamente a quanto ci è richiesto. Mi pare che dalla parte di Schopenhauer il tentativo fosse quello di intuire che ci sono delle cause e tuttavia il problema della responsabilità andava fortemente sfumato. E mi pare di capire che il problema della causa sia fortemente importante anche in Freud, proprio perché se riusciamo a giocare sul meccanismo della causa riusciamo forse anche a stare meglio a questo mondo. La parola responsabilità non esisteva nel mondo antico, esiste nel mondo moderno dal 1700, non prima. La parola responsabilità al massimo veniva intesa come proprio causa e nel Medioevo veniva tradotta semplicemente come colpa. E già questo vi dà l'idea dove stiamo viaggiando.
Sì, allora rispondo alla sua domanda che è molto opportuna e interessante. Dunque, l'accusa di pansessualismo è un'accusa vecchia quanto la psicoanalisi, fin dai comparire dei primi studi sull'isteria che Freud pubblica insieme a Breuer, lo si accusa di volere ingiustificatamente ricondurre tutte le nevrosi. Tenga presente che Freud si occupa di nevrosi, non si occupa di tutta una serie di altri disturbi come le psicosi, la schizofrenia, eccetera, che hanno probabilmente altre cause, ma di volerle, almeno le nevrosi, però di volerle tutte ricondurre a cause di origine sessuale. Ora, è ben vero che Freud afferma, e lo fa molto chiaramente questo, già verso la fine dell'Ottocento. Bisogna che ci intendiamo bene sul senso che Freud dà alla parola sessuale, perché altrimenti non si capisce niente. Lo scopo principale dei tre saggi sulla sessualità, che è un saggio del 1905, che Freud scrive subito dopo aver terminato l'interpretazione dei sogni, psicopatologia della vita quotidiana, è quello di spiegare che cos'è la sessualità e soprattutto di mostrare l'evoluzione della sessualità nell'individuo dalla nascita fino all'età adulta. Ora, questo è importantissimo perché quando noi ancora oggi usiamo la parola sesso o sessualità, diamo a questo termine una connotazione che è ristretta a ciò che è la sessualità adulta, cioè la sessualità prevalentemente genitale, che ha spesso, non sempre, ma come scopo la procreazione o il piacere di tipo sessuale propriamente detto. Ora, se Freud avesse detto questo, cioè se Freud avesse detto che le nevrosi dipendono dalla sessualità, dove la parola sessualità significa questo, certamente avrebbe detto una boiata. Ma Freud non ha mai inteso dire una cosa del genere. Quando Freud usa il termine sessuale, si riferisce, usa per così dire una parola di uso comune che però lui estende da un punto di vista semantico fino a fare comprendere tutta una serie di comportamenti, di atti, di processi psichici che noi normalmente non chiameremo sessuali. Faccio un esempio. Quando Freud parla della sessualità infantile, il primo, o perlomeno uno dei primi atti che lui definisce come sessuali, è la suzione del pollice. Ora, da un punto di è chiaro che da un punto di vista della sessualità adulta, genitale, la suzione del pollice non ha nulla di sessuale. Ma in che senso allora è sessuale? E questo è il punto. Per Freud, sessuale è qualunque azione nella quale tu ricerchi il piacere fine a se stesso. Ok? Quindi, allora, infatti in altri casi Freud dice, usiamo, se non vi piace sessuale, usiamo la parola erotico, eros. E allora, quando il bambino si succhia il dito, chiaramente non lo fa per soddisfare un bisogno vitale, che è quello della sopravvivenza, lo fa perché questa azione gli procura piacere. Ebbene, questo è il primo germe di quella cosa che poi nel corso degli anni si trasformerà e diventerà la sessualità adulta. E le perversioni, dal punto di vista della psicoanalisi, non sono nient'altro che dei fossili del passato, dei comportamenti, diciamo, erotici che noi ci trasciniamo dal passato e che non sono mai stati completamente superati e che diventano perversioni solo in età adulta. Quindi, certo, si può comunque criticare Freud per questa tesi, è importante però che si capisca che cosa lui aveva in mente quando parlava di sessualità, perché altrimenti non ci capiamo. Chiudo solo con una piccola notazione. Per quale ragione proprio la sessualità causa le nevrosi? Ma perché se c'è una pulsione, una forza che la nostra società ha violentemente e potentemente represso, è proprio quella, quindi non c'è da stupirsi che proprio da là nascano i disturbi.
Se posso fare un'integrazione, giusto, visto che siamo di tema, trasportando tutto ciò nell'attualità, cioè oggi probabilmente adesso io azzardo, poi lei mi correggerà, ma insomma mi prendo questa libertà, trasportando questo, diciamo così, questo concetto, cioè siamo nel primi 1900, siamo in una società di un certo tipo dove una certa moralità, e quindi certo, nevrosi come, diciamo così, risposta a un conflitto che in qualche modo io devo contenere. Oggi, non so, il mondo moderno, forse non sono più nevrosi, non so, dopo adesso non vorrei avventurarmi troppo, ma insomma, oggi il nostro disagio psichico non dipende più da qualche cosa in qualche modo che io devo contenere, forse dall'opposto, perché oggi si può fare praticamente tutto, nonostante adesso forse questo è eccessivo, ma comunque si può fare molto di quello che non si poteva fare, per esempio, dettato dalla moralità dell'Ottocento. Oggi si può fare molto in questo senso, quindi l'uomo non è che non è più soggetto alle nevrosi, l'uomo è comunque soggetto alle nevrosi che sono date da altro.
Sì, sì, certo, indubbiamente Freud aveva a che fare con un certo tipo di società che era non solo la Vienna del primo Novecento, ma era la classe dell'alta e media borghesia viennese del primo Novecento, con dei problemi tutti particolari. È chiaro che quando cambiano le condizioni sociali cambiano anche le patologie, e quindi la psicoanalisi, o comunque una psicologia che abbia lo scopo di guarire i disturbi, deve per forza di cosa aggiornarsi. Io, se lei mi chiedesse qual è il grande male del nostro tempo, io direi che sono le dipendenze. Forse non più l'isteria, non ci sono più casi di isteria come quello di Anna Oh o altri casi molto famosi che ha descritto Freud, ma le dipendenze da droga, da gioco, da internet, da Facebook, anche dal sesso, ma proprio dalla pornografia, quello sì.
Però vorrei aggiungere qualcosa che forse può aiutare a rispondere anche alla domanda formulata poco fa, cioè Freud tiene insieme questo problema del piacere e il problema del desiderio. Il tema del desiderio è importantissimo, perché il piacere si prova quando c'è una soddisfazione di un desiderio. Tendenzialmente c'è una questione sessuale, abbiamo detto prima, la soddisfazione di un desiderio. Oggi c'è più libertà, non siamo più nella società d'inizio Novecento. Sembra che dal punto di vista sessuale siamo perfettamente disinibiti, a parte che diamo un'occhiatina intorno e scopriamo che non ci si può neanche togliere il velo dal viso. E quindi già quello è un problemino da non poco, anche perché sono parecchie le persone che vivono in questa condizione. Ma il problema è tutti i vincoli che comunque noi ci, o la nostra società, ma comunque siamo noi, che accettiamo e che ci poniamo davanti proprio per poterli superare. Cioè, quelle che un attimo fa erano chiamate perversioni, non è che noi le abbiamo solamente come fossili, continuiamo a rinfocolarle perché è proprio in quel momento che noi riusciamo a godere, quando riaffrontiamo delle situazioni che per qualche motivo ci sono proibite. Noi siamo molto bravi a costruirci dei modelli mentali da abbattere. È quell'equilibrio di cui si parlava prima tra pulsione di morte e pulsione di vita. Credo che fosse un momento estremamente piacevole e soddisfacente anche dal punto di vista sessuale poter ammazzare qualcuno e organizzare delle grandi guerre e sentirsi padroni del mondo. Quindi, attenzione, è vero che c'era una società d'inizio Novecento, ma non siamo andati molto lontani. È chiaro che non impazziamo se vediamo qualcuno che cammina nudo per la strada, però la violenza con la quale le femmine sono state immediatamente catturate e messe da parte ci lascia capire che insomma qualcosina c'è ancora.
Sì, io volevo solo introdurre una precisazione a proposito del rapporto nevrosi-perversione. Più volte Freud dice che la perversione è l'altra faccia della nevrosi. Questo vuol dire che se io ho una perversione di qualche tipo, per esempio una perversione di natura sessuale, e se riesco a mettere in atto questa mia perversione senza provare particolari sensi di colpa, e allora non mi ammalo di nevrosi, perché sono, certo, come dicevi tu, felice e contento di dar sfogo a un impulso che c'è. La nevrosi nasce nel momento in cui io cerco di mettere freno alla perversione, ovvero sia all'impulso che mi porterebbe verso quella direzione lì. Ed è tutto qui il gioco. È chiaro che se noi viviamo in una società dove c'è una forte repressione, allora avremo una società di nevrotici. Perché a queste persone non viene consentito di dare sfogo, di mettere in atto le loro pulsioni. D'altro canto, se noi eliminiamo tutte le restrizioni e tutte le repressioni, abbiamo una società dove ciascuno diventa, non dico ognuno diventa perverso, ma dove la perversione, certo, dove ci sono molti meno nevrotici, se vogliamo, ma molti più perversi.
Però c'è molto tutte... controllo in questa società, e anche questo può scatenare.
Certo, mi permetto solo di chiudere con una cosa. Allora, io credo che nella nostra società è vero che c'è molta libertà, ma ci è consentito di fare solo quelle cose che non danno fastidio. Allora, lì sì, allora certo la pornografia va bene perché chi se ne frega, però c'è ancora, secondo me, molta repressione in altri ambiti. E l'esempio che facevi tu è, secondo me, molto significativo, per esempio certe forme di protesta politica, dove la repressione si mostra immediatamente. Quindi dire che noi siamo più liberi rispetto alla Vienna del Novecento, anche questo è un po' discutibile, bisognerebbe un po' vedere.
Non solo, aggiungerei che io sono veramente convinto che c'è una forma anche di esperienza di piacere in quel tipo di protesta politica.
Ah, certo.
Perché vai a esibire finalmente un momento di successo,
sì, e che ti realizza. La guerra.
Guardate che non è da poco questo meccanismo. Il problema è che Freud ha veramente trovato un equilibrio tra il gioco del soddisfacimento del piacere e il meccanismo per ottenerne di più. Infatti questo è uno dei grandi problemi della ricerca della soddisfazione del desiderio. C'è un limite nel piacere che riusciamo a immaginare di poter godere. La tesi, tutto sommato, è che non ci sia alcun limite. Il problema del limite è un problema di rappresentazione, non è un problema di volontà, di intuizione. Quindi tenete presente anche tutto il gioco che c'è tra il piacere dilazionato. Più io riesco a trattenermi dall'esperienza diretta, immediata, del soddisfacimento del piacere, del soddisfacimento sessuale, aperta parentesi, castità, più immagino che quando passerò a una fase successiva godrò di più. C'è chi addirittura ipotizza di poterlo fare in un'altra vita, questo godimento totale. E dunque predica la castità terrena all'infinito. Sono tutte forme che hanno una loro collocazione all'interno dei meccanismi della psicoanalisi. Ma non vorrei aver troppo occupato lo spazio. C'è ancora qualcuno che vuole intervenire per proporre qualche riflessione, per qualche approfondimento ulteriore?
La differenza, nel senso che in qui la ragione c'è, nel senso che la ragione è al servizio della cura, cioè c'è una persona che pensa di trovare una cura per queste persone, quindi c'è tutta la ragione lì, nel senso rispetto a chi invece trova una fuga nel fatto dell'intelletto e di un percorso solitario. La differenza è questo da un ambito sociale, l'altro invece è individuale.
Anche Schopenhauer dice che la più grande vittoria dell'uomo è riuscire a controllare la propria sessualità, perché la volontà di vita, la volontà di potenza si esprime lì principalmente.
Però il neurotico come fa a trovare questa strada?
Sì, no, attenzione, offro lo spazio a Dario qua, Berti, per rispondere. Attenzione, perché apparentemente Freud propone una soluzione sociale. La tecnica è lasciata da capo all'individuo, è l'individuo che deve trovare la forza di voler guarire. Lo psicanalista non fa mica niente, cioè crea una condizione e finché l'individuo, il soggetto, non decide in qualche maniera di voler stare un po' meglio e quindi aprir bocca, comunicare, non ci sono soluzioni, cioè non è il terapeuta, il medico che lo guarisce. Questa è la grande svolta, no?
Sono le due cose insieme, forse. Sì, è molto difficile qua capire che cosa succede in analisi, perché lo stesso Freud dice, per esempio, nella introduzione alla psicoanalisi, che psicoanalisi in un certo senso è una scienza, in un altro senso non lo è e non potrà mai esserlo, perché nella scienza cosiddetta sperimentale tutto ciò che fa lo sperimentatore è di dominio pubblico, gli esperimenti sono visibili, sono riproducibili secondo tutti i crismi della ricerca. In analisi invece accade qualcosa, che è l'incontro tra il paziente e il terapeuta, che non è un evento pubblico, che non è qualcosa di riproducibile e che anche quando noi cerchiamo di tradurlo in parole, in qualche modo lo falsifichiamo e lo tradiamo. Quindi sì, sono d'accordo con tutto quello che avete detto voi. c'è anche da dire una cosa, che Freud però rimane convinto che la guarigione avviene nel momento in cui il paziente riesce a recuperare il nucleo, quello che lui chiama il nucleo patogeno della sua malattia, che è sepolto nell'inconscio. A me piacerebbe fare velocissimamente un esempio di che cosa intendeva Freud, portando quello che è forse il caso più semplice fra tutti quelli che lui descrive nelle sue opere, che è il caso di una governante che va da Freud perché ha una forma molto lieve di isteria. Praticamente questa ragazza, che si chiama Lucy, lui la chiama Lucy, fa la governante presso un ricco signore viennese e sente continuamente da un po' di tempo un odore di dolce bruciato. Parlando con Freud, Freud cerca di capire da dove viene questa, quando è cominciato, che cosa ti viene in mente. Tra l'altro in quel caso usa per la prima volta il metodo delle libere associazioni, e la ragazza dice: sì, adesso mi viene in mente una scena collegata a questo, diciamo, sintomo. È stato il giorno in cui ho ricevuto una lettera da mia madre, la quale vive in Inghilterra, e nel momento stesso in cui ricevetti la lettera stavo giocando con le bambine, le figlie di questo ricco signore, e il dolce stava bruciando. Da quel momento in poi non è andato più via l'odore. Ora, ovviamente, Freud continua a chiedere: ma sì, che cosa c'era in questa lettera, di cosa si parlava? Praticamente viene fuori che la madre le aveva scritto, nella lettera non c'era nulla di particolarmente interessante, ma in quel periodo la ragazza stava pensando di lasciare il posto di lavoro e di tornare in Inghilterra dalla famiglia. Perché aveva deciso di lasciare il posto di lavoro? Ma per certi attriti che si erano creati tra lei e il resto della servitù di casa. Cosa interessante a proposito di guarigione: non appena la ragazza ricorda il primo episodio, quello della lettera, l'odore di dolce bruciato sparisce e viene sostituito però dall'odore di sigaro. Anche su questo sarebbe molto interessante vedere perché succede questo. E allora Freud dice: sì, vabbè, ma sto odore di sigaro che cosa le fa venire in mente? La ragazza ricorda di un episodio nel quale un caro amico di famiglia, il contabile che lavora per la fabbrica del padre, congedandosi dà un bacio alle bambine, bacio assolutamente casto e innocente, di fronte a lei la ragazza e di fronte al padre. Quando il ragazzo, questo signore se ne va, il padrone di casa sgrida Lucy e le dice: la prossima volta che un estraneo bacia le bambine e tu non intervieni per impedirlo, io ti licenzio. Anche qua abbiamo, sì, certamente un ricordo che forse può essere definito traumatico, ma che non è idoneo, perché non si collega bene col tipo di sintomo che la ragazza aveva. Insomma, per farla breve, alla fine si arriva a una terza scena collegata alle prime due, che è la vera origine, diciamo, di questa forma molto lieve di isteria, è quando la ragazza si ricorda di quando il padrone di casa aveva sgridato lei di nuovo perché un'altra signora aveva baciato le bambine. Ora, che cosa c'è di così interessante in questa scena? Era il periodo in cui la ragazza si era innamorata del padrone di casa, e quella scena l'ha delusa profondamente, perché le ha fatto capire che tutti quei castelli in aria che lei si era fatta su una possibile storia tra loro due erano completamente inventati. La forte delusione aveva poi retroagito, provocando tutta una serie di sintomi ai quali di cui ho parlato. E la cosa interessante è che questa scena non se la ricordava; nel momento in cui se la ricorda, il sintomo sparisce. Però insomma, ho messo tutta una serie di dettagli che sarebbero molto interessanti.
Prego.
Vorrei chiedere se si può parlare, se
se si può parlare, dove si colloca il piacere sublimato, la sublimazione del piacere, nell'arte, nel
Sì. Fascismo.
Si può parlare di piacere?
Certo, Freud è proprio in un certo senso lui che introduce la nozione di sublimazione. Nell'arte, nella letteratura, nella scienza, in tutti questi campi, sono tutte forme di sublimazione. Ma sublimazione è anche quando io, magari perché provocato, invece che tirarle un pugno, le rispondo con un insulto. Questa è una forma molto importante di sublimazione, perché sembra poco, ma se ci pensa c'è una bella differenza tra una società dove ci prendiamo a colpi di clava rispetto a una società dove ci insultiamo.
Insisto.
Non che sia bello, ma insomma...
Insisto, perché l'esempio non è riuscito perfettamente, ma riesce meglio. Se al calcio che subisco rispondo con ironia. E lì entra in campo un'altra delle grandi chiavi di ricerca di Freud.
Moto di spirito.
Cioè proprio che cosa si nasconde dietro al moto di spirito e che cosa il moto di spirito riesca a sublimare della sofferenza interiore. E questo è il tema dell'arte è immediato quando si sublima, ma il moto di spirito è proprio l'ironia è un'altra delle grandi tecniche che servono ad aiutarci a vivere meglio. Eh? Uno dei grandi primi personaggi che hanno a che fare con l'ironia è Socrate, non dimentichiamolo.
Sono entrambi neoplatonici questi. Invece la Platone se lo divorava.
Ma certo.
Se lo divorava. L'America che...
Che dite? Siete ancora desiderosi di qualche altra, come potrebbe dire... illuminazione, intuizione
pura
no, con un goccio di qualcosa,
un po' di senso,
un po' di senso. Prego.
Io?
Sì, certo.
No, se c'è la possibilità, giusto per approfondire un attimo una questione che mi è venuta in mente. Parlavamo prima di sadismo, di masochismo come forme, come possiamo dire, malate.
No, sono delle perversioni. Non...
Come perversione. La perversione ha un'accezione negativa?
No.
Non ha un'accezione negativa?
No.
Perché mi è venuto in mente, adesso le espongo quanto, se un masochista incontra un sadico, insomma, loro fanno le loro robe dicendo di stare tranquilli, no? Cioè, se un masochista incontra una persona, tra virgolette, normale, quello non va a gioco, ma cosa stai facendo? Cioè, mi spiego, e denota che secondo un certo, secondo un certo costume, che questo ha dei problemi. Ecco, e qui dov'è che il confine, come si fa a tracciare un confine dove al di là del quale si potrebbe essere...
No, bisogna privare queste parole da ogni connotazione etica. Quando si dice che un sadico o un masochista sono dei perversi, non si sta dicendo che sono colpevoli di qualche cosa, né che quello che fanno è un male, a meno che uno non parta da certi valori, diciamo, di tipo religioso. No, si intende semplicemente, perversione è tecnicamente ciò che si discosta dalla norma. Tutto qua, è una aberrazione rispetto alla norma. Che questo sia bene o male, Freud lo lascia ai posteri, cioè decidete voi se sia bene o male. E il perverso, ripeto, non è malato in senso tecnico, perché la malattia comincia nel momento in cui tu la reprimi, la perversione. Certo, altro è la questione della... la questione etica è un'altra questione, è tutto un altro problema, perché se la perversione per esempio è la pedofilia, è chiaro che la nostra società non può accettare comportamenti di questo tipo e che vanno puniti naturalmente, su questo non c'è dubbio. Però che il pedofilo sia malato, sì, bisogna che ci intendiamo su cosa vuol dire malato, perché sono parole molto scivolose queste qua. Certo, ci piace pensare che lo sia, però questo è anche un modo per esorcizzare certe cose. Che sia perverso non c'è dubbio, che la perversione sia tremenda, mostruosa, tutto quello che lei vuole, certo. Malato, sì, allora dobbiamo decidere che le perversioni sono delle malattie, però attenzione, perché quando facciamo così dobbiamo dire che anche l'omosessualità è una perversione e dunque una malattia. Cioè, se noi seguiamo questa strada, allora dobbiamo dire che tutto ciò che si discosta da una supposta norma è malattia. Ed è una strada molto pericolosa questa qua.
Una strada pericolosa e legata a fasi storiche.
Certo.
C'è una norma, c'è una legge, sono queste che sanciscono l'etica contestualizzata in una certa fase storica. La pedofilia, per esempio, nel mondo dei greci, era qualcosa di inserito nel sistema educativo. Quindi, altro che problema di malattia, era il modo più efficace attraverso il quale una serie di valori venivano trasmessi dall'adulto al giovane. È chiaro? Quindi, la perversione è connotata negativamente solo se connessa a un contesto di norme nella quale essa si colloca. Infatti si parla di anormale, normale. Chi è normale? Chi rispetta le norme. Il problema è sapere se il genio sia normale o anormale. E allora
ma poi mi permetto di aggiungere che uno può rispettare tutte le norme e essere la persona più infelice e malata del mondo.
Questo è il problema. Le norme sono fatte per essere aggirate, trasgredite, perché non c'è niente di più piacevole che trasgredire. Quindi le grandi società sono quelle che riescono a metterti di fronte, società diciamo più riuscite, che ti mettono di fronte a una serie di ostacoli contro i quali tu ti lanci per trasgredire, ma in realtà erano dei falsi bersagli per l'insieme di quella struttura sociale che ti poneva davanti proprio per irrobustirsi lei come società. Questi falsi bersagli sono quelle occasioni che nei vari momenti delle loro evoluzioni le società propongono. Le società più stabili, più sicure, non sono quelle più repressive, sono quelle che sono equilibratamente e in maniera lungimiranti repressive. Cioè che riescono a far trovare piacere e quindi approvazione dell'essere trasgredite. Bene, ci diamo appuntamento alla settimana, alla 18 con Montaigne. Tieni tu questo. Facciamo le solite cose.